si sta più di vincerà.
Il nostro capo oggi non c'è, ci sono io, buonasera a tutti, da Luca Buzzicotti, Radio Rider, no, eccolo, è arrivato.
Scusate, ero in costume ciabatte, mi sto preparando alle nostre vacanze estive. Allora, mi hai sostituito più che degnamente, la prossima settimana non mi presento, vado in vacanza.
Meglio, è ora.
Intanto ci andiamo tutti in vacanza, che ci frega. Allora, buonasera, l'ha già detto Luca Buzzicotti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, quello che è. Alessandro Castellani, oggi in veste di spalla, quindi è ufficialmente il conduttore Luca Buzzicotti. Il nostro regista che sta smanacciando, ormai nemmeno dice buonasera, non si presenta.
È un maleducato nato.
La settimana scorsa almeno ha detto buonasera, questa sera nemmeno quello, saluta a mano. Valerio Maria Ristanti, non siamo tre, siamo quattro, non perché c'è Eugenio Paris che è ancora confinato.
Credo sia ancora a Grenoble tra i suoi esperimenti.
È diventato anche lui un atomo da sperimentare. Ci abbiamo un altro ospite, graditissimo, Alessandro Brugnoni con noi. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti.
Alessandro Brugnoni, pilota del campionato italiano regionale europeo con moto e team, diccelo te che noi non
team
ce lo ricordiamo.
Team moto KTM 250.
Quattro tempi ovviamente. Lui è della nuova generazione, quindi bisogna per lui è normale dire quattro tempi, no? Noi nostalgici, sì, te sei molto più giovane.
Sei nostalgici.
Noi nostalgici, quando diciamo due tempi, pensiamo ancora a Greg Albertin che vinceva i mondiali contro Stefan Evers. Comunque Valerio mi è sembrato particolarmente loquace, forse è preso in maniera particolare dalla musica. Non so, Valerio, c'hai una grande sorpresa secondo me da metterci tra poco? Anche no, non parla al microfono, niente da fare. Vabbè, senti, di che parliamo sta puntata?
Beh, credo siamo un po' monotematici questa settimana, perché purtroppo per gli stradisti non abbiamo gare su strada, quindi se la piano un dersecchio. E parliamo subito del mondiale a Loket, quindi MXGP e MX2. Parliamo con sempre Alessandro Pozzi di MX Bars e il nostro Alessandro Brugnoni qui in studio. Poi passeremo al National di Washougal.
Beh, mo adesso abbiamo controllato che non ci stavano gare di strada, sì,
non è che
rifamo la solita figuraccia che diciamo che non ci stanno gare. Poi
sai che mi sa che c'era qualcosa, è tipo l'endurance, però devo andare a controllare.
Vabbè, ma tanto
chi lo guarda l'endurance?
Ma no, ma dura 24 ore, cioè per quando ne parliamo c'è, cioè, la settimana prossima.
Ma stanno ancora a correre.
Stanno ancora a correre, può darsi che ancora corrono. Allora, dai, entriamo nel vivo con il pezzo e poi cominciamo a parlare di motocross, che qua la ruota gira. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. So I wanna know if you're looking into her eyes. She's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we
need if he's giving it to you just right the way I did before.
I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Qual è? Che è sta frociata? Mi dici che è sta frociata?
È Charlie Puth.
Charlie Puth.
We don't talk anymore, non parliamo più.
Si è sentito, infatti, questa è la prima parola che dice dall'inizio della puntata. Tu non parli, pensavamo fosse diventato muto. Non è muto, invece, purtroppo per noi, dopo un mese in cui siamo stati benissimo parlando, parlando in maniera seria, tra l'altro con ospiti attendibili e stimabili, è tornato invece la nostra piaga per quanto riguarda il motocross, Alessandro Pozzi di MX Bars. Ale?
Olè! Arieccoci!
è tornato.
Allora io dovrei da dedicare una canzone
sì,
al doppio.
Mi manchi! Grazie, Luca!
Mi manchi!
Mi sei mancato, ragazzi. Stiamo facendo 7 minuti e mezzo di schifo abbiamo fatto fino adesso. Allora,
sembriamo Radio Subasio per un'ora d'amore.
Radio Subasio per un'ora d'amore sembriamo essere diventati. Invece qua si è corso al Loghet, è tornato il Mondiale Cross, qui altro che cazzi e cazzetti. Qui bisogna parlare di quello che è successo in pista, sono successe tante cose, alcune belle, alcune meno belle per i nostri colori italiani. E non solo, perché ci sono stati anche alcuni infortuni di cui è opportuno parlare, anzi dopo chiederemo conto al nostro Doberman. Una domanda all'ospite qui in studio, Alessandro, tu hai mai corso al Loghet, sei mai
sì,
stato?
Sì, nel 2011 con il 125, l'europeo.
Dici un po' com'è? Noi da fuori sembra molto simile a una pista marchigiana.
È abbastanza difficile la pista, perché soprattutto c'è un bel doppio in discesa che è bello tosto, e il terreno è abbastanza duro e scivoloso.
È simile a una pista marchigiana, dicevo, sembra quasi.
Sì, abbastanza, sì, abbastanza tipo cingoli, però è un po' diverso il terreno, però assomiglia un po'.
Quindi come la preparano? La preparano innaffiandola molto?
Sì, la innaffiano molto e quindi diventa abbastanza scivolosa. Solo all'inizio che è fresata, cioè un po' fresata, un po' compatta il terreno, quindi la pista c'ha più grip. Però dopo un po' diventa scivolosa.
Me lo immagino, anzi no, io non me lo immagino perché non ci ho girato mai, però insomma posso intuire. Che idea, tu hai visto qualcosa, te le sei viste le gare?
Sì, l'ho vista.
Quindi hai avuto un'idea un po' di com'era messa la pista, bene o male simile a come quando c'avevi corso
te? Sì, simile, poi è caduta anche la pioggia, quindi è ancora più difficile.
Ancora più viscida. Anche perché ho sentito, questo Doberman ce lo potrà confermare, alcuni piloti lamentarsi del fatto che la pista era pericolosa, in particolare Ferrandia alla fine della prima manche ha detto questo. Era pericolosa perché? Perché era scivolosa, perché era troppo rovinate magari le rampe dei salti, non lo so, perché? Dici te, Dobbere, se tu sei più informato su questo.
Perché perché c'era un po' di incroci di traiettorie, ma soprattutto perché era scivolosa per la pioggia, ma non perché era stata preparata male, perché comunque hanno cercato di fare al meglio, cioè era molto fresata la pista, e comunque era rovinata e difficile.
Vabbè, quindi diciamo andiamo al succo delle gare, dici com'è andata la MXGP, apriamo con quello.
Apriamo con la MXGP perché partenza di gara 1 prende la testa a Gauthier Pollen che prova ad andarsene, ma nel giro di due giri Nagel come un treno l'ha passata, ha fatto una staccata, sembrava Valentino Rossi davanti alla pit lane. E poi ha guidato tutta la manche, ha guidato veramente forte, seguito da un Team Geyser che non è partito benissimo, però facilmente ha guadagnato la seconda posizione, ha provato con la sua irruenza a recuperare la prima posizione, non ce l'ha fatta, ha vinto Nagel meritatamente la prima manche. Il nostro Cairoli un po' in ombra, è partito male, ha chiuso settimo con un po' di difficoltà.
Bene, gara 2.
Te la sparo subito.
Sparamo i risultati.
Gara 2 invece è partito in testa subito Geyser, ha provato ad andarsene, ha fatto un gran ritmo, si è messo subito dietro sempre Nagel e sorprendentemente ha retto i tempi di Geyser, perché gli stava lì a 3-4 secondi di distanza, non l'ha lasciato mai andare. E poi proprio sull'ennesimo errore di Geyser, perché quest'anno qualche errore lo fa e soprattutto qualche bel jolly se lo prende, dopo Alessandro ci dirà di più, Geyser ha preso il comando della gara a 5 minuti dal termine della manche e ha condotto fino alla fine. Meritatissima vittoria di Nagel, ha guidato forte.
Sai che era l'abitudine a dire Geyser vince, Geyser vince, e quindi siamo rimasti un po' fermi lì. No, volevo dire, ci sono diversi spunti di riflessione, partiamo da quelli del vincitore che finalmente torna a vincere un gran premio dopo più di un anno, perché l'ultimo era prima dell'infortunio di Deutschenthal nel 2015, e dimostra quindi, magari cominciamo a parlare di questo, che queste KTM mascherate da Husqvarna tanto schifo non fanno, no?
Allora, cioè, le moto del mondiale non possono fare schifo, e comunque un Husqvarna ufficiale non sarà mai come un Husqvarna standard, quindi... E poi la differenza la fa sempre il pilota, tant'è che Nagel è partito dalla 14ª posizione al cancelletto, quindi vuol dire che tra sabato e domenica ha fatto un lavoro di testa fondamentale.
Questo non ci piove, ti vedo molto coinciso, pensavo fossi più entusiasta nel ritorno in onda dopo un mese di pausa.
No, sono contentissimo per la vittoria di Nagel, perché ha fatto vedere che è tosto, tant'è che lui l'ha messo sotto pressione Geyser e l'ha fatto sbagliare. No. E poi Geyser cosa ha fatto? Ha chiuso il gas, perché per tenere il passo di Nagel faceva troppi errori e ha detto vabbè, mi accontento. Sì, e questa cosa qua è anche positiva.
L'ha fatto in tutte e due le manche ed è positiva. Forse ho capito dove vuoi arrivare, perché finalmente scopriamo che sto ragazzo alla fine non è disumano, insomma, c'ha dei limiti anche lui, perché nelle ultime settimane aveva veramente messo paura. Non so voi che idea vi siete fatti di Geyser, lo chiedo agli altri in studio, perché io nelle ultime settimane sono rimasto impressionato.
Secondo me Geyser adesso è proprio il più forte, ma anche fisicamente sta al top proprio. Infatti è cresciuto molto e se lo merita tutto questo mondiale.
È quello che stavo dicendo anch'io, perché secondo me, sì, famo le corna, perché secondo me, cioè, quello che fa la differenza, al di là della tecnica di guida, perché è fortissimo, ma fisicamente sta proprio piazzatissimo, è troppo forte, ma corregge degli errori di guida, e poi Alessandro ce lo dirà, solo di fisico, capito? È troppo, possiede proprio la moto, la guida proprio fisico e tecnica, un mix perfetto.
Secondo me questo è molto invece, oltre che fisico ovviamente, perché si vede che sta benissimo.
Anche mentale.
Bravo, bravo, quello volevo dire, è un aspetto mentale, quando tu sei padrone della situazione, ti senti capace di tutto, sei in grado di controllare ogni situazione.
Si sente più forte adesso.
Esatto, questa era la mia sensazione. Una cosa che invece adesso, questa sensazione non ha più Cairoli, e passiamo a bomba sul tema principale, insomma, per noi italiani, che invece sembra un po' guidare sempre col braccino, col freno a mano tirato, per paura magari di andare oltre il suo limite. Cairoli, io dall'inizio dell'anno lo dico, sta andando al suo 80% e ci va, perché attualmente non è mentalmente in condizione di andare più del suo 80%, cioè non si spinge oltre un margine di sicurezza. Non so se Alessandro, che in moto ci va meglio di noi, può
secondo
condividere.
Secondo me adesso le sta provando tutte per stare appresso ai migliori. Infatti è ritornato anche sul 3,5, però secondo me non è la scelta giusta il 3,5, perché anche domenica in partenza lui lo spunto ce l'ha avuto, cioè ha avuto un bello spunto, solo poi sul dritto l'hanno proprio risucchiato.
Beh, però non è la prima volta che corre col 3,5, no, e no, solitamente partiva bene.
Le altre, cioè, sono cresciute le altre moto e quindi adesso il 3,5 non è più valido.
Dober, secondo te è una scelta giusta questo 3,50?
Su quel terreno che c'era domenica.
Una scelta giusta mentalmente, nel senso che lui col 4,5 non si sentiva sicuro, e quindi se tu sai che sei forte con una moto che hai vinto 5 titoli, perché non tornare indietro già dal primo dell'anno? Invece KTM probabilmente ha voluto aspettare, Ma lui già voleva tornare indietro.
Quindi
già
tu
da tempo.
Dici che sia stata KTM a imporre il 450? E non, come ha detto adesso Alessandro qui in studio, un tentativo disperato, quasi disperato, di provare a riaddrizzare la situazione da parte sua in corsa?
Guarda Kaiser, ci sono mille voci, mille cose che si possono dire e mille che non si possono dire. L'anno scorso Cairoli è stato battuto a casa sua da Nagl con la stessa moto e non riusciva ad acchiapparlo e aveva la 3,5. La gara dopo ha detto, boh, prendo il 4,5. Questo vuol dire che non ti senti forte, quindi non guidi sopra i problemi, come si suol dire. E cosa fai? Stai cercando di rincorrere o cercare una soluzione per adeguarti agli altri. L'anno scorso poi Nagl era veramente sopra le righe, ma aveva quella condizione mentale che non avevano gli altri, per quello andava forte e vinceva. Quest'anno Cairoli voleva tornare indietro, che io sappia. Non gliel'hanno consentito perché comunque c'era l'incognita, sai, stanno tutti in 450, la 450 comunque è la moto di riferimento, bla bla bla, e purtroppo si è anche fatto male.
Purtroppo.
Andato avanti, ha dovuto recuperare da un infortunio, ha vinto due gare con la 4,5 e quindi le ha vinte di testa, perché Tuschenthal ha fatto una gara di testa, non perché ci aveva in mano un 4,5, capito? Perché guidare in quelle buche lì, in quei canali lì, con gli attacchi di Geyser, tenendolo dietro e andando poi a vincere, ha vinto proprio di testa. Idem a Darko, ha vinto, non ha vinto di supremazia, ha vinto tra virgolette un po' di fortuna, ma ha vinto con un 4,5. Quindi sembrava la strada giusta. E lui nell'ultima dichiarazione che ha fatto è contentissimo di essere tornato alla 3,5, che gli dà più fiducia.
Meno male.
Cioè la moto ti deve dare fiducia. E no, ma Kaiser, se già dici che la moto mi dà più fiducia, vuol dire che c'è qualcosa che non va bene nella 4,5, non ti senti a casa tua, guidi contratto, ogni piccola buca senti un problema, ed è quello il vero punto.
Comunque l'avevamo detto pure puntate scorse, io dall'inizio dell'anno lo vedo un po' teso su quella moto, poi è chiaro che la testa dice tutto.
Beh, poi a inizio dell'anno però faceva dichiarazioni opposte, se stiamo a sentire quello che uno dichiara alla stampa, diceva che il 4,50 era migliorato tanto, quindi era giusto scegliere il 4,50 perché comunque era in questo momento superiore al 3,50. Poi adesso sentiamo dire che invece il 3,50 era la sua moto preferita. Non so, una delle due è chiaro, no? Quando dici due cose che sono al contrario, una delle due è una cazzata. Allora facciamo una cosa, lasciamo i nostri ascoltatori riflettere sul fatto su qual era la cazzata, noi mettiamo un pezzo e torniamo dopo perché dobbiamo ancora parlare di un pilota che a me è caro e non l'abbiamo ancora citato. Aspettiamo un attimo, va.
Mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata e ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze.
quest'estate ce ne andremo al mare noi.
Ma secondo me Cairoli soffre il mare più che Geyser.
ma Santa Marinella quando si affaccia, quando ti affacci da casa e vedi il mare, come ti viene la fantasia di... Poi insomma le foto della casa girano spesso, i video anche di casa sua su internet, insomma non è che se la passa male, no? Per carità di Dio.
No, penso proprio di no.
Non se la passa male, quindi alziamo le mani, sempre massimo rispetto per il nostro 8 volte campione del mondo.
Se l'ha guadagnati quelli che c'è.
Assolutamente. Vi dico un'altra cosa, secondo me all'Hommel è capace pure che vince. Io faccio una
può darci,
un pronostico controcorrente, la sua pista.
Sicuramente.
Alessandro,
che all'Hommel si riscatta la sua pista, cioè la sua pista, lui sulla sabbia va fortissimo. Anche se numero uno.
A casa lì vicino, no?
C'aveva casa lì vicino, adesso l'ha venduta per farsi quella di Santa Maria.
anche secondo me vince l'Hommel, Kaiser.
Sì, sì, ma poi cioè magari non vince, ma fa una bella gara e poi ci rivediamo a Maggiore, io te lo dico chiaramente, cioè l'Hommel finisce la stagione di Tony, il resto secondo me la passa a spasso. Torniamo a parlare del Mondiale Cross, non abbiamo ancora parlato del rientro in pista di Romain Fèbre, che a proposito della testa, no, ha dimostrato come molte volte quello permetta di guidare sopra i problemi, perché Fèbre non è chiaramente al 100%, è scoppiato in tutte e due le manche, però ha provato fino all'ultimo secondo, fino all'ultima stilla di energia, esatto, fino all'ultima stilla di energia, tenere il passo di Nagel e Geyser. Voglio chiedere una cosa a Alessandro, secondo te se non fosse caduto in Gran Bretagna, Fèbre intendo, chi avrebbe vinto il titolo?
Secondo me Geyser
comunque
sì, perché era leggermente superiore, anche se Fèbre va fortissimo e purtroppo adesso il mese di stop o quanto è stato fermo non ricordo, cioè si è fatto sentire.
Eh sì, perché è stato fermo il mese, vabbè, questo qui più le due settimane precedenti, perché si erano corse due gare prima dello stop del mese, no? Quando si era fatto male.
Sì, no, è proprio un mese che è stato...
Sì, e poi comunque credo che abbia riniziato a girare in moto da poco e penso che anche una settimana di stop...
Purtroppo le partenze non ce l'ha buone, diciamo.
Sì, quello sì, ma più che altro poi adesso... Il problema suo ovviamente è che è reduce da un infortunio che è particolare, come una commozione cerebrale, che non è un dito rotto che dici oh, si rinsalda e passa, lì c'ha degli strascichi importanti la commozione cerebrale, quindi è normale che lui secondo me ancora adesso non è quello di prima, forse non lo ridiventerà più, perché comunque i segni rimangono, rimane un po' intaccato nella testa. Non voglio dire che è diventato deficiente, per carità, però voglio dire che comunque un pochino è ovvio, non è ancora al 100%. E... Dimmi.
No, Kaiser, secondo me è tornato come era, solo che adesso stando fermo dalla moto gli manca proprio quella tenuta fino alla fine della gara, tant'è che gli ultimi minuti ha proprio mollato perché non ha più quel passo gara dei 35 minuti.
Sì,
che
sì,
ha di
quello
solito,
non ci piove, quello non ci piove. Che... Ale, io stavo dicendo che siccome la commozione cerebrale è un infortunio particolare, gli ha richiesto tanto tempo di stop assoluto, magari avrà anche provato ad andare in moto, ma non riusciva proprio a guidare, quello volevo dire.
Sì.
Invece chi continua a deludere, passiamo un po' alle delusioni quelle grosse, Gauthier Poulain, che tra l'altro si vocifera sia vicino a Husqvarna. Non lo so, io non so più come definire Gauthier Poulain, provateci voi a turno, Luca, Alessandro, Doberman, dite quello che pensate su Gauthier Poulain.
È sempre stato un po' in altalena quei risultati di Gauthier Poulain, anche se ha una guida bellissima e una tecnica favolosa, però così... Non riesce proprio a fare questo salto.
Ho sbagliato il momento per farti la domanda, guarda.
Muoio,
Tranquillo, recupera la voce, gli diamo a Alessandro.
Comunque, secondo me, anche fisicamente non è a posto Gauthier Poulain. Infatti, mi ricordo gli anni passati era più, cioè diciamo, più in forma. Adesso lo vedo magrolin, cioè, sempre abbastanza prestante come forma fisica, però un po' più magrolino, non lo so se... Che adesso si allena in America, cioè nel senso col preparatore americano Aldon Baker,
sì.
Non lo so.
L'uomo
può essere...
responsabile della crescita lampo di Cianciarulo, di cui dicevamo fuori onda, tra l'altro.
Hanno cambiato sicuramente delle cose.
Sì, guarda, c'è tanta gente che dice, ti sei ripreso Luca, aspetta.
No, perché è stato anche fermo parecchio per quel problema alla vertebra, quindi pure quello avrei inciso sugli allenamenti. Però...
Sicuramente, sì, però già da inizio anno...
Ma sai, dicono tanti, questa è una voce di popolo, che sia il problema che non si adatta bene alla Honda, perché la Honda, per me è una cazzata, ve lo dico chiaramente, perché la Honda è troppo piccola per lui, lui non ha lo stile per la Honda. Allora facciamo la domanda a tutti quanti, se magari con lo Husqvarna potrebbe tornare quel Polen che almeno a tratti esaltava, perché questo da adesso è un pilota che ha 25-26 anni, non so quanti anni c'ha, già è da pensione praticamente. Dober, tu che idea c'hai?
Io ho l'idea che se uno parte bene con una preparazione e mentre stai facendo il mondiale comunque le preparazioni vanno avanti, perché non è che mentre stai facendo il mondiale arrivi bello fresco e ti fai tutta la stagione, le devono affinare. Ma mentre tu ti stai affinando, ti fai male, ti saltano tutti i programmi. Tant'è che io qui voglio ricondurmi anche al discorso di Cairoli e del classico pilota da motocross. Quest'anno il cocktail vincente ce l'ha Geyser, perché non ha fatto infortuni, perché è al 100% da quando è cominciato il campionato. Il motocross è troppo particolare per essere considerato uno sport così... poco tecnico, capito? Cioè devi essere a posto mentalmente, fisicamente, avere la moto al 100% e allora vinci. Se tu hai queste componenti non ti ferma nessuno. Polen era partito forte, si è fatto male, ha avuto dei problemi con la moto, tant'è che il problema con la moto che ha avuto in Qatar l'ha già mandato in crisi con il team, litigate... e via dicendo.
Beh, sì, un po'
perché comunque la stiga che c'è addosso quel ragazzo, io non lo so. Poi se tu guardi le gare sulla sabbia va fortissimo e quindi vuol dire che fisicamente c'è, perché c'è, è che gliene succedono di cotte di crude.
Senti, a proposito di piloti che sono stati segnati dagli episodi sfortunati e dagli infortuni, che poi non è che trovo una correlazione diretta tra sfortuna e infortuni, perché se ti fai male spesso vuol dire che tante volte vai oltre il tuo limite, però bisogna un attimo spendere, prima di chiudere il discorso sull'MX1, due parole sull'addio, stavolta credo definitivo, di Ben Townley, che... saluta stavolta credo definitivamente la comitiva. Non so se Valerio sta ridendo, se ha qualche audio preso dal team di Ben Townley, non lo so, però Townley che dice che per una caduta in allenamento, adesso non mi ricordo se a Manto o da qualche parte, abbandona la stagione. Insomma, io non so quanto c'è di vero in tutto questo, che è così grave la conseguenza della caduta che da fermarlo fino alla fine della stagione, ma io credo che insomma dal Gran Premio della Thailandia Townley si sia un po' scoglionato. Non so voi che idea vi siete fatti.
Era già bollito prima, hanno provato a rimetterlo su questa Suzuki, a fargli fare il mondiale, però sinceramente non era più forse un pilota mondiale.
Tu?
Beh, è sempre, cioè, è un bel pilota secondo me, però di sta cosa sinceramente non lo sapevo che sì. Adesso finì la stagione.
Sì. Al Nazioni, insomma, aveva dimostrato di avere ancora qualcosa da dire, no? Comunque, visto che Ale ha un attimo bisogno di rimettersi in un posto dove la linea...
Comunque ha vinto una manche di qualifica. In
Thailandia aveva vinto una manche di qualifica, ha fatto secondo in una delle due gare. Poi da lì aveva discusso sulla pista che faceva schifo e da lì si è un po', gli è preso la scoglionite e si è un po' isolato. Comunque, dicevo, chiudiamo questa parentesi ampia sulla MX1. Mettiamo un altro pezzo, diamo tempo a Dober di posizionarsi meglio con la linea, che poi dobbiamo parlare dell'MX2. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight.
talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop, DJ.
Mentre fuori onda Doberman ha degli scambi culturali con dei suoi compagni che continuiamo a sentire in sottofondo, tra l'altro invidiamo Doberman a prendere le distanze dalle persone che parlano al posto suo. È una bolgia questa situazione. Noi torniamo ancora in diretta e in onda con tutto lo staff e con il nostro graditissimo ospite Alessandro Brugnoni. Alessandro Pozzi di MX Bars forse dovrebbe aver recuperato
tutti Alessandri.
Tutti Alessandro Pozzi, io non so più come chiama la gente, infatti lo chiamo Doberman. Parliamo della MX2 di Rocket, gara segnata, nel frattempo qui chiacchiera, casa in montagna, qui si parla di figa, di vacanze, qui proprio ragazzi, è il delirio. Cioè, famo due chiacchiere, senti, dove andate al mare ragazzi? Dai, facciamo un po' di domande così.
Cosa facciamo di un discorso?
Ma allora, uno va in Corsica, l'altro va in Sardegna.
Santa Marinella nessuno che ve piglia un colpo, tutti bene, porca miseria.
No, perché non gli piacciono le piscine, loro piace andare in mare.
Sì, ma Santa Marinella ricordatevi sempre che ci abita il nostro campione, forse è stata la rovina del nostro campione, Santa Marinella. MX2, dai, parliamo veloci che Doberman deve tornare a cena, che c'ha da fare gli affari suoi. Doppietta di Ferrandì, velocemente.
Sì, doppietta di Ferrandì, però c'è da segnalare che gara 1 è partito in testa
Jonas
Brothers. E poi si è autodistrutto, ha premuto il pulsante, è scoppiato.
Sul doppio, che tra l'altro ci diceva prima Alessandro Brugnoni, essere insidioso e pericoloso, lui è arrivato corto praticamente, che gli è successo?
È arrivato corto, poi gli si è messa la moto per taglio
e non si sa dove è volato.
Il rodeo.
No, poi il bello credo che l'ha preso tutto a sinistra e poi l'ha voluto tagliare perché voleva prendere la traiettoria giusta per rifare l'altra curva. Quindi l'ha tagliato tutto e ci è arrivato corto.
L'ha tagliato troppo. Sì. Gli è successo quello. No, senti piuttosto, Dober, come sta Jonas?
Sta bene, giusto una botta in testa, poi ha picchiato il naso, c'ha due fratturine al naso, ma niente di che, è tutto a posto.
Ma l'Hommel non corre, immagino.
Ma sai, se non dà fastidio il naso e il trauma cranico, sì, altrimenti farà una settimana di pausa.
E invece torna Erlings?
Non si sa.
Ma secondo me per non rischiare di fare come l'anno scorso si sta un'altra settimana al mare.
Allora, il problema è che lui a casa vorrà vincere ed è più rischioso cercare di vincere a casa, perché lo sapete com'è Erlings. Erlings, il vero rivale è Jeffrey, quindi è meglio che lo tengano fermo, secondo me, perché una clavicola non è niente, però visto che c'è una placca dentro, se ti frantumi la placca con l'osso attaccato,
è una minestra d'osso.
Un altro,
ti tagliano il braccio.
Puoi perdere un altro mondiale.
Succede quello. Vabbè, comunque non si parla degli assenti che hanno sempre torto, si parla dei presenti, quindi dicevamo questa doppietta di Ferrandì che però ha avuto non poco filo da torcere da Asti, no Luca?
Max è andato fortissimo al Lockett, non me l'aspettavo perché anche lui è sempre un po' in altalena con i risultati, però andava veramente forte, Ale, che ne
sì,
pensi?
Sì, sì, è andato fortissimo, ma secondo me però ogni tanto gli si spenge il cervello, Asti si autodistrugge da solo.
Sì.
Beh, comunque diciamo che mi è piaciuto il tentativo di sorpasso della seconda manche su Ferrandì, perché lì ha proprio detto c'è provo, non mi frega niente, mi butto dentro e solo che gli
morte tua, vita mea, anzi.
È stato molto azzardato però,
sì. gli stava proprio lontano, non ha frenato niente, era là dritto, ha detto mo che lo ammazzo.
Ancora peggio, ha fatto un muoia Sansone con tutti i filistei, proprio è partito, ha buttato giù quello che trovava. Asti che secondo me quando non c'è Erlings ritrova la verve, perché se no parte battuto, forse sarà demoralizzato, dice che palle, non si vince sta domenica e non si concentra. Invece quando non c'è Erlings si trasforma, diventa un mostro praticamente e ha veramente rischiato di vincere. Poi vabbè, lasciamo perdere come ha provato a superare Ferrandì, che credo che Ferrandì se fosse caduto avrebbe spaccato la moto sulla schiena a Asti, perché anche Ferrandì non è un tipo molto tranquillo, però comunque è andata bene per il francese.
Poi lì c'era caduto anche alle manche di qualifica, sì, con Jonas.
Con Jonas, sì. Presi Jonas. Anche
quindi aveva preso le misure nella mancia di qualifica, aveva preso la mira. E invece, dai, un commento veloce su Bernardini, che torna bene su una pista.
La mancia è partito forte perché era terzo, poi ha voluto per forza infilarsi lì in mezzo su Ferrandì.
Su Ferrandì, sul povero Ferrandì.
Troppo stretta.
Ale, come l'hai visto Bernardini? E soprattutto come hai visto Cervellini, tu che lo conosci, ci aspettavamo un po' di più. Che non è andato proprio come si sperava.
Ma allora, io Bernardini purtroppo ha fatto quella cappella lì in gara 1, che era partito benissimo, terzo o secondo, e si è toccato dentro con Ferrandis. Lì forse la foga della prima partenza avrebbe potuto fare meglio, tant'è che anche Bonini, per dire, a questo giro ha fatto molto bene, Davide Bonini con sì, lo Squarna.
Sì, 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 sì.
Quindi, non lo so, un po' di irruenza forse, ancora troppa. E lui, so che anche l'anno scorso a Lockett fece una bellissima gara in testa per non so quanti giri, penso 5 o 6, insomma, poteva dire la sua.
Sì, sì, sì. Invece Cervellin?
Cervellin, cosa volete dire?
Non lo so, chiediamo a te.
Ha avuto una gara anomala secondo il percorso dell'anno.
Appunto, c'è una motivazione, c'aveva qualche problema oppure proprio non era aggiornata?
Allora, consideriamo che lui arriva da, che si era fatto male in Francia al ginocchio, quindi probabilmente qualche trascorso ce l'aveva ancora, un ritardamento magari a risalire in moto, qualche problematica, diciamola una gara sfortunata, punto e basta.
Vabbè, però settimana scorsa a Cavallara era andato forte, ha vinto pure la supercampione davanti ai 450, quindi va bene che lui è pilota di livello mondiale, però...
Sì, ok, ma la 450, cioè ha vinto davanti delle 450, una pista tecnica dove i tempi erano uguali tra 450 e 250.
Facciamo i complimenti a Long John, quindi, il gestore di Cavallara, questa sviolinata dal nostro amico Long John. Assolutamente, sì.
Assolutamente sì.
Senti, Alessandro, che tu c'eri, sì, c'era Cavallara il nostro ospite, quindi... Era più tecnica Cavallara o Lockett secondo te?
Secondo me è Cavallara, sì? Perché poi ci ha piovuto lì due giorni prima e quindi il terreno era proprio insidioso.
Infernale, sì, già infernale. Poi capirai, quello non ti era sull'acqua apre di cielo.
Tanti canali, tanti.
Hai visto. Complimenti allora di nuovo al meteo, che a questo punto ha reso difficile la pista di Cavallara. Ritiriamo i complimenti a Long John, il gestore, tutto merito della pioggia. No vabbè, Long è un amico, sicuramente se ci ascolta ci tirerà qualche colpo amichevole. E niente, allora, aspettando il rientro di Erlings, lasciamo il nostro Doberman col pronostico: chi vince la MX2 e chi vince la MX1 all'Hommel, dai.
Allora, se tutto va bene, la vince Sewer in, in MX2. Se non c'è Erlings, ovviamente.
Altrimenti, se tutto Erlings, va bene, tu sei anti Erlings.
No, io credo che Erlings si prenda un'altra settimanina di pausa, perché è giusto che sia così. Mentre nell'MX GP, secondo me, Cairoli farà vedere che è Cairoli.
Con che moto? Senti, con che moto corre Cairoli all'Hommel?
Ormai con la 3,5.
Ormai con la 3,5. Vabbè, se io ho un 3,5 a casa, uno scooter della Piaggio, che è eccezionale, c'ha una coppia straordinaria, lo uso spessissimo per i miei spostamenti, se serve, tu che magari c'hai qualche contatto diretto con lui o col team, glielo posso prestare, non per l'Hommel, ma per le piste dure dove serve trazione con i 3,50. Va bene, Ale? Tu fammi da così, come si dice, da Gazza, da, come si chiamano? Non mi ricordo il nome, da messaggero, da messaggero, fammi da messaggero così.
Messaggero.
Va bene? Allora, un saluto, buone vacanze.
Ma chi vince? Scusa.
Eh?
Secondo te chi vince?
Secondo me chi vince? Secondo me vince Cairoli.
Ah, ok.
Allora, lo dico tranquillamente, guarda se allora, no, vabbè, non dico vabbè. Niente.
Senti, i trascorsi di Castellani ultimamente sono un po' pessimi, tra chi ha fatto fuori ultimamente? Dungy, ha fatto fuori Erlings, l'ha fatti fuori parecchi, quindi...
Jeremy Martin è ancora in piedi per miracolo, sì, ma comunque non vince assolutamente in nessun modo. Rimane in piedi Roczen, che però comincia a accusare qualche colpo, comincia un po' a accusare i colpi. E Febbre, non dimentichiamo Febbre.
È il numero uno.
Secondo me il campione del mondo, Romain Febbre, la settimana dopo ha preso... No, per carità ragazzi. Per carità, non lo diciamo manco per scherzo, se no mi fate fare la fine di Marco Masini. Salutiamo di nuovo Doberman con cordialità, un saluto anche a tutti i suoi ospiti, 17-18 dentro il suo furgone, abbiamo sentiti tutti. Ciao a tutti, sentite tutti quanti Radio Rider, 17 ascoltatori terzi perché hanno sentito la puntata qui così.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. ritmo, che ritmo Valerio Maria Listanti, che è?
Questi Police con Demolition Man, perché la gente qui si autodistrugge.
Si demoliscono tutti. E tra l'altro prima di entrare in onda l'abbiamo visto concentratissimo, visto come ci ha bacchettato, perché oh, rientriamo o no? Ha guardato Alessandro, oh, mettete vicino, era
entrano nella parte.
Ormai è il padrone assoluto di Radio Rider, Valerio Maria Listanti, una persona precisa e puntigliosa, quindi diamo assolutamente poi spazio alle sue lamentele, ai suoi reclami, sì, quindi stasera mi vengono le parole. Volevo dire, per chiudere il discorso di Lockett, a proposito di Demolition Man, che Lockett è una pista in cui non è che è una novità che qualcuno si demolisca, poi tra l'altro su quel doppio, perché mi viene in mente ovviamente l'infortunio, quello storico di Joshua Coppins, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, l'anno del mondiale, che è quello che perse ovviamente.
Del 2009.
2007.
Ah, 2007.
2007, che lui cadde proprio su quel doppio lì in discesa perché gli si infilò un sasso nel freno, se non sbaglio.
La storia era un po' diversa, io me la ricordo perché l'avevo seguito attentamente perché ero tifoso di Joshua, e praticamente gli si era rotto il freno posteriore. Lui ha voluto continuare la manche nonostante avesse 8000 punti di vantaggio su Steve Ramon.
Che poi era la qualifica addirittura, mi sa, nemmeno
ma
la...
No,
la
mi sembra che era uno, ma vabbè, ma non conta, perché tanto il risultato è sempre quello. Sì, e non sì, ce l'ha fatta a fermarsi e ha demolito una spalla.
Sì, perché è andato giù dritto dal doppio, non ha frenato, quindi si è schiantato addosso a uno dei paletti di bordo pista. E insomma, la racconta penso ancora adesso con un po' di rammarico. Tra l'altro, aveva montato, questa è una voce un po' da insider, aveva montato, non ricordo se una leva del freno, una pastiglia del freno nuova, proprio su forte incitamento della Brembo, che era la sua marca fornitrice di freni, dice prova questi che sono a bomba. infatti
ma che cazzo Arfio.
Sì, questo è quello di ieri.
Questo è il team di Michele Rinaldi che commentava a proposito dei nuovi freni della Brembo.
Speriamo contratto stracciato con la Brembo a fine stagione.
Io penso che abbiano stracciato anche qualcos'altro a quelli della Brembo dopo il mondiale svanito. Vabbè, se sono rifatti l'anno dopo, perché sempre a Lockett nel 2008, se vi ricordate, la gara della svolta per David Philippe-Herr, che era secondo in classifica, aveva perso la leadership e poi fece la svolta mentale, gli dissero che avevano cambiato un sacco di cose sulla moto, invece non era vero, non gli avevano cambiato nulla, e lui tornò in pista carichissimo e dice cazzo c'ho la moto nuova, vinse, fece primo e secondo, vinse il Gran Premio e quindi tornò in testa alla classifica contro quel coraggiosone di Steve Ramon, che poi nelle gare successive faceva gli ottavi e i noni per recuperare il terreno perduto. Raga, io le citazioni storiche ve le potrei fare da qui fino a tra 17-18 anni.
E su Washougal che mi sai dire citazione storica?
Ti potrei dire tante belle cose, per esempio di una splendida battaglia che stavo guardando tra l'altro proprio oggi, prima di venire in trasmissione, stavo guardando una battaglia storica tra Jeff Emig e Brian Swink, quindi renditi conto di che cosa parliamo. Nel 92 si sportellarono.
Per chi non lo sa, Jeff Emig adesso fa le telecronache del National.
Sì, per chi non lo sa, Jeff Emig è stato campione Supercross nel 1997, campione National nel 1997, ha vinto un paio di edizioni del Motocross delle Nazioni, adesso tu, caro Alessandro, nel 92 manco eri nato, ma Jeff Emig era già, adesso lo vedi con la panzetta che fa il commentatore insieme a quell'obeso vicino a lui nano che è Carmichael, non so se lo conosci, l'hai sentito nominare?
Ma sì, qualche volta.
Al regionale, pure regionale. Lui. Ecco, quei due panzerotti sono gente che ha vinto tipo 12-13 campionati in due, no, solo dei Supercross credo, perché poi... Vabbè, dicevo di Washougal, questo episodio storico, poi casomai posteremo sulla nostra pagina Facebook quel video, perché ormai ci siamo specializzati, non so se avete visto quello storico di Rocket del 95 col mio idolo Joel Smets, e parliamo invece di quello che è successo questa settimana a Washougal. Va, lascio la parola.
Sì, perché si è corso nello stato di Washington, quindi a nord-ovest degli Stati Uniti, tra i boschi, i boschetti. Sì. La cartina, ora la mettiamo, E 4:50, prima manche, partenza in testa per Ken Roczen, nel primo giro ha guadagnato la prima posizione e ha guidato la manche in testa tutta la gara. Tomac è partito male perché aveva un bel passo, ha recuperato fino alla seconda posizione nonostante un Chris Purcell veramente in palla, perché la prima manche è andato fortissimo e stava girando quei tempi di Tomac. Purtroppo però a due o tre minuti alla fine, non ricordo, c'è stato l'attacco di Tomac e Purcell, per stargli dietro, ha fatto un Superman e ci è rimasto. E quindi ecco, ha finito la manche Roxen primo davanti a Tomac, terzo Musquin. Seconda manche invece, questa volta partenza in testa sempre per Roxen, però Tomac era subito lì dietro, ha fatto fuori Musquin in quattro curve, gli si è messo addosso, l'ha passato proprio a ridosso dei 20 minuti che mancavano alla fine della gara e se n'è andato. Roxen non ce l'ha fatta tenere il passo, ha vinto la manche Tomac e si è aggiudicato l'assoluta per il miglior risultato della seconda manche.
Tra l'altro ha fatto un po' specie vedere Roxen che proprio si è proprio levato quando l'ha attaccato Tomac.
Sì.
Si è proprio, come ha fatto Tomac la settimana scorsa quando l'ha attaccato Roxen a Millville, tra l'altro, cioè proprio si è scansato, ha detto non via, ne la faccio, non è cosa oggi, e ha mollato. Tu Alessandro l'hai visto per caso?
Sì, ho visto quel pezzo lì, ma secondo me Roxen voleva stare dietro per vedere traiettorie, ma poi dopo non ce l'ha fatta proprio.
non l'ha vista più a un certo punto, cioè rifaccio le mie che tanto...
Secondo me è come...
Tu dici che lui ha provato a studiarlo
sì,
e poi...
Sì, perché l'ho visto, cioè proprio scansato, si è messo da una parte e l'ha fatto passare, cioè... È una cosa, non è da lui.
Non è da lui, assolutamente. Comunque, beneficia della caduta di Purcell in gara 1 e fa due terzi posti il connazionale Marvin Musquin, che è ormai a tutti gli effetti la terza forza in classifica, ha un'ora e mezza di ritardo sia nella classifica generale che nei risultati delle manche, nei distacchi delle manche, però comunque fa terzo nel national. Adesso mancano ancora tre prove, quindi tutto può succedere, per carità, però insomma è un risultato dignitoso. Non so se secondo voi come giudicate la stagione di Musquin, dai via.
Musquin ha fatto un'ottima stagione perché è stato sempre a ridosso dei due marziani che si sono spartiti le vittorie fino adesso,
e... anche nel Supercross io dico, un discorso generico.
Il Supercross è andato crescendo, è andato comunque anche con un piccolo infortunio, mi sembra che ha saltato una o due gare. Dato forte, sta migliorando, la sua esperienza americana non è stato un boom dall'inizio, però piano piano ha guadagnato il suo spazio e ci sta bene lì in mezzo.
Secondo me come anno di rodaggio va più che bene per Musquin, ha fatto una bella stagione anche nel Supercross, mi ricordo quell'episodio con Stewart doppiato, se no quella gara secondo me la vinceva lui.
Sì, gli è mancata solo la vittoria, perché sì, ha avuto un sacco di buone gare, ha fatto diversi acuti, però non ha ancora
vinto.
È
stato molto forte mentalmente, perché si è tenuto dietro D'Angi per tutta la gara.
Sì, e poi come un fesso
poi...
è andato, si è trovato in mezzo con Bubba Stewart. Tra l'altro, volevo dire, Musquin, stiamo parlando come se fosse un ragazzino, ricordo che è del 1989, quindi ha 27 anni, tra poco smette. E... Comunque, è un anno di rodaggio per...
Comunque Babba ha fatto quinto tempo in qualifica, eh?
Quello stavo per dire, dici un po' di come hai vissuto questo Babba Stewart, che a tratti è anche andato forte.
Sono contento perché sta tornando, anche lui è primo pelo, quindi speriamo che nel proseguire della carriera...
Come Cairoli, insomma, sì, ha un futuro davanti.
No, però... Vabbè, lui deve solo finire la stagione, guadagnare i famosi punti per tenersi
l'ha
il
già
numero,
guadagnati, ce l'ha già, a 23 figure.
Ma infatti lui le seconde manche non le corre, hai visto?
Sai che me ne frega, c'ho i mandarini, com'è che c'ha dei mandarini da andare a cogliere a casa. Passiamo invece al campionato più bello, io continuo a dirlo nel frattempo, fino a che se non torna a Erdings diventerà bella pure la MX2 di là, però qui diventa, è stato bello dall'inizio alla fine, ed è ancora comunque relativamente aperto il discorso titolo, anche se comunque nonostante la caduta nella seconda manche Webb continua ad allungare la categoria 250, che vede il ritorno alla vittoria di Alex Martin, che vince la sua seconda assoluta dell'anno, la seconda in carriera, ma la prima manche della sua carriera. Dici un po' come è andata, Luca.
Sì, prima manche è partito in testa Martin, si è fatto tutta la gara in testa, seguito da Savaggi, che gli ha messo una bella pressione addosso, eh? Infatti pensavo che replicasse l'errore fatto a Millville.
Abbiamo premio pollo di Millville.
Sì, premio pollo di Millville, oltretutto a casa sua era, quindi doppio pollo.
Niente pollo a pranzo gli hanno dato. Vai.
E invece terzo ha finito Cooper Webb, che ha fatto una rimonta pazzesca, perché è partito a metà gruppo, se l'è fumati tutti, è riuscito a passare anche Jeremy Martin e ha chiuso terzo, quindi gli ha preso punti in campionato.
Jeremy Martin irriconoscibile, diciamo, eh?
Sì, l'hai fatti fuori tutti ormai.
Sì, 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 no, irriconoscibile, per carità.
E invece seconda manche...
Aspetta, io, se vi ricordate, dicevo all'inizio dell'anno però che Cooper Webb era il nostro eroe, perché correva col polso rotto e tanto comunque lottava per la vittoria. Prosegui.
E invece seconda manche sono partite in testa sempre le Yamaha. Savaggi ha provato a dare una scossa alla gara, poi in una curva stretta c'è stata la lite condominiale della domenica, perché sono andati per terra in sette, e quello che ci ha rimesso di più di tutti, il poveraccio che stava all'esterno, non c'entrava niente, è proprio Jeremy Martin, che si è preso anche una mutata da Cianciarulo e è rimasto a terra. È partito attardato, ma non ha potuto fare meglio.
Ha fatto passare tutti prima di ripartire, sì, proprio un segno di resa.
Oltretutto non è andato neanche malissimo, nonostante il minuto e mezzo di svantaggio, perché ha chiuso, vabbè, 17esimo, però
vabbè, l'altro, insomma, cioè, ha preceduto Jimmy Albertson, che tra l'altro ricordiamo è Ronnie Mac, se vuoi,
ormai è ufficiale,
è lui a tutti gli effetti, lui, cioè girano voci perlomeno sui forum americani che sia lui il famoso Ronnie Mac, e si dedica a quello oltre che ad intrattenersi con l'inviata Georgia Lindsay, che è la moglie, quella che fa le interviste. E cioè poi, insomma, ci ha avuto davanti James Decotis, insomma, voglio dire, un pilota dello Zambia, raga, cioè ha preceduto Bradley Lyonnais, pilota della zambese, che è stato doppiato e ha sfiorato la zona punti, non ha un team, non ha una squadra, ufficialmente non si conosce. Comunque stiamo un po', infatti quello dicevo, stiamo un po' mettendo in secondo piano il fatto del weekend, cioè la vittoria di Austin Faulkner, prima vittoria in carriera di Austin Faulkner, che approfitta un po' di questo caos generale generato da Webb e Savaggi, che se le sono dette e date di tutti i colori e di santa ragione. Webb, che è ripartito insieme a Savaggi, ha recuperato come un pazzo fino al sesto posto, Savaggi ha finito undicesimo, quindi Webb ha guadagnato altri punti su Savaggi nella classifica assoluta. Martin, dicevamo, coinvolto, incolpevole nella caduta, ha fatto passare tutti, anche il pilota zambese. Poi quando ha visto, cioè, cazzo, mi ha superato pure uno dello Zambia, è rimontato in sella e ha cominciato a recuperare. In mezzo al casino, Faulkner, zitto zitto, se ne va a vincere la sua prima manche in carriera, esulta come un pazzo, lui che è nato nel 2000, quando c'erano Jeff Emig e Brian Swink, i genitori manco se conoscevano, però la vittoria assoluta va a Alex Martin, che, dicevamo, festeggia questa sua seconda vittoria dell'anno. Peccato, perché ha dimostrato di essere fortissimo, ma un po' sfortunato.
Rientra in gioco anche per la seconda posizione in campionato.
Assolutamente sì, peccato però che dicevo che ha degli zeri che lo condizionano troppo per la lotta al titolo. Però, insomma, tu che l'hai seguito un po', Ale, questo National 250.
250 poco, però poco. Questo Faulkner va molto forte, diciamo.
Sicuramente più di Cianciarulo.
Cianciarulo si è fatto molto male.
Vai tranquillo, è il nostro bersaglio, noi quando dobbiamo prendere per culo uno parliamo di Cianciarulo, vai.
Però secondo me era una promessa, adesso cioè non fa risultato, però fino adesso non ha fatto risultato.
È un po' la storia di tanti piloti, alcuni dei quali tra l'altro sono, adesso non voglio sembrare drammatico, sono caduti nel tunnel della droga, ricordiamo Nico Izzi per esempio, è diventato eroinomane.
Lawrence.
Jason Lawrence andava proprio in galera e ha fatto accoltellate con la gente, però insomma ce ne sono di piloti che sembrano grandi promesse e poi non si concretizzano, e noi auguriamo il meglio a Cianciarulo. Non sembra comunque in grado di cambiare questo andamento che sembra aver preso. Pezzo e poi parliamo di altro. For this cancer. Sometimes piace Nagra, gli piace Coppins, senti, non voglio essere indelicato perché abbiamo delle ospiti donne in studio, a proposito salutiamo la ragazza di Alessandro Brugnoni che ha pazientemente atteso qui lo svolgimento della puntata tra un fiume di cazzate, spero non sia rimasta traumatizzata, non lo so. No, puoi venire a dirlo al microfono, tanto non ti sentiamo. Dai, su, vieni a salutarci per la prima volta.
Ciao a tutti, è un piacere.
Oh, meno male. Meno male, meno male. Meno male che è un piacere. Allora, parlavamo di piloti preferiti. Qual è il pilota preferito di Alessandro Brugnoni?
Ma come guida Cairoli, però non è che c'ho proprio un pilota idolo io, diciamo.
No?
No.
Manco da bambino, non...
Ah, da bambino Federici. Sì. Federici, sì, infatti c'ho anche la maglia.
Perché forse lo vedi da vicino.
Sì, no, ma poi mi piaceva come guida anche, mi ricordo, sono stato sempre appassionato.
Grande.
Di lui.
Grande Claudio, uno dei talenti, ecco, a proposito dei talenti che non si sono mai espressi del tutto, lui sicuramente rientra in pieno in questa categoria. Ma veniamo un po' a parlare del nostro ospite, perché abbiamo lungamente dissertato del motocross ai massimi livelli, e abbiamo con noi un ragazzo che insomma ci prova, no? possiamo dirlo chiaramente, sinceramente, prova a stare con i migliori e ha provato anche a fare due prove di europeo, ci dicevi, no? Dove?
Sì, ho provato a fare due prove di europeo ad Arcoli Trento e a Mantova.
Come è andata?
Purtroppo sono andate male perché non sono riuscito a qualificarmi, purtroppo il livello è parecchio alto e basta poco che stai fuori, poi con la last chance ho avuto sfortuna che sono caduto in tutte e due.
Com'è il regolamento delle qualifiche negli europei?
È 10 minuti di prove libere e 15 cronometrati tutti insieme, poi se non rientri fai la last chance, però se...
Non ci sono prove libere prima?
No, l'europeo è tutto cotto e mangiato.
Infatti lo diceva anche Mark De Rover sull'intervista, che l'europeo è diventato difficilissimo proprio per questo, perché ci sono anche piloti attempati, non c'è più il limite d'età.
Non c'è il limite d'età nell'europeo, infatti e quindi c'è... parecchi piloti del mondiale devono fare l'europeo e...
Quindi non c'è spazio per quelli giovani. No. E poi diceva questo, e poi diceva anche che uno può darsi che uno fa le trasferte, se ne va in Inghilterra a fare l'europeo e fa 10-25 minuti di manche, non neanche vede la pista perché la vede per la prima volta e poi se ne deve ritornare a casa per 25 minuti. E non, credo che non costi neanche poco l'iscrizione.
Costa un bel po' tutta l'iscrizione.
Quant'è? Perché ci diceva Adele Innocenzi che sul mondiale femminile quant'era? Non mi ricordo, 300? 300.
Sì, anche lì 300 euro a gara, più c'è la cauzione del trasponder, vabbè che quella della ritanno, 320 euro ogni gara di dare cauzione, e più la licenza, che...
La licenza internazionale?
Sì, non ricordo, mi sembra che costa 500 euro.
Madonna, cioè una botta tremenda solo per iscriversi, per partecipare.
Sì.
E, no, vabbè, la domanda è, cioè, su 25 minuti, no, di tempo, uno che poi magari scendete in pista voi con la pista che è stata appena fresata, allagata,
noi
immagino,
ci troviamo sempre le piste peggiori perché è fresata, infatti anche Mantova era fresata, allagata, era un macello.
Non c'è una linea.
No, infatti anche se hai un problema con la moto non riesci neanche a sistemarlo perché è tutto, cioè ti devi sbrigare subito, sì. Sennò...
Quindi c'è il rischio magari che uno entra in pista, in mezzo al fango fa una caduta, gli si storce una leva e basta, non
basta,
si qualifica.
Sì.
Poi penso che sia una cosa veramente caotica perché parti
che dopo hai la last chance, però anche se sulla last chance
gara,
magari
la chance.
Sì, 20 minuti più 2. E magari anche lì o parti male o cadi.
Quanti rientrano nella last
chance? 10. 10, sì, okay. Abbastanza, però anche
quanti
lì.
Siete mediamente a iscrivervi a una gara d'europeo?
Mediamente un'ottantina.
Quindi metà vanno a casa?
Sì.
Insomma, parliamo dei numeri che si facevano quando il mondiale era con le qualifiche.
Sì,
quelle
diciamo
vere.
Che è il mondiale vecchio.
Il vecchio mondiale, con la differenza però che voi andate su piste così, a occhi chiusi, non conoscete. Vi allenate con i videogiochi. Potete fare giusto così, perché veramente credo sia assurdo. Poi insomma parliamo di piste difficilissime.
Sì, tutte difficili. Poi ecco, quest'anno ho piovuto sempre, infatti anche Arco di Trento, la pista era un macello. Anche lì se facevi il giro buono il primo giro, se no la moto si riempiva di fango e...
Hai fatto.
Finita. Non fai nemmeno in tempo di uscire dentro il box, la levo un poco. Che levi?
Che...
Senti, a proposito di piste italiane, il fatto che corri il campionato italiano ovviamente da tanti anni, forse pochi meglio di te potrebbero dare un parere. Noi la scorsa settimana o due settimane fa, quando avevamo fatto il sondaggio? Due settimane fa?
Anche meglio, mi
sa. Forse pure di più. Vabbè, comunque, chiacchierando un po', era uscito il calendario provvisorio del 2017, tra cui la bufala che si corre a San Marino, che invece pare non sia vero, però c'è...
Ah, non è vero, diciamo.
Sembra di no, perché insomma, nessuno ha cominciato mai nessun lavoro sulla
infatti
pista.
Infatti sì, vedo qualche foto su Facebook, però non è che...
È assolutamente come era l'estate scorsa, due anni fa, con i serpenti in mezzo all'erba alta a due metri, la pista è allarga poco e devono farci grossi lavori, quindi lì poi ci sono anche problemi politici, perché ovviamente tutto è pagato ovviamente dal governo di San Marino, che però in questo momento pare non navighi in buone acque, quindi vabbè, una situazione particolare, non è niente di sicuro, però c'è una gara in Italia che ancora c'è scritto da assegnare. Tu dove la faresti, una gara di mondiale in Italia? Giudichiamo solo la pista, cioè evitiamo il discorso infrastrutture, tutte queste cazzate che ci hanno riempito
Gioiella.
La testa per anni. Gioiella?
Sì.
Perché Gioiella?
Perché è bel terreno, la pista è bella e quindi ne vale la pena. Poi c'è stato parecchi anni dal mondiale.
Sì. Gioiella è stata una di quelle che ha ospitato per più tempo il mondiale. Anche Luca Buzzicotti aveva detto Gioiella. Valerio aveva detto Montevarchi, io avevo detto Sanatoglia, tu non so se sei su queste altre due piste.
Sì, anche Sanatoglia è una bella pista, solo che è un po' strettina, magari ci vuole qualche modifica.
Che zona, che pezzo secondo te?
Il pezzo, la parte diciamo superiore.
Ah, la parte alta, sì. Ho capito, il salto quello delle stelle dove c'è l'osservatorio. No, vabbè, parliamo un po' della tua stagione, quindi oltre al campionato europeo stai facendo anche il campionato italiano,
sì.
Che però sembrava un po' meglio, no, di quello europeo.
Sì, abbastanza meglio, anche se mi aspettavo di più per questa stagione, diciamo che a Castiglione del Lago ero partito molto carico, infatti anche nelle qualifiche ero andato forte, avevo fatto il terzo tempo del mio gruppo. Scendevo in pista ottavo e primo dell'over 21, solo che poi, cioè proprio nelle qualifiche al secondo giro mi sono rotto il dito della mano e quindi da lì ho avuto un po' di problemi, ho saltato anche la gara di Maggiora, ancora un po' l'accuso.
Quindi diciamo hai fatto punti a Gioiella, poi hai corso con
sì, ho corso uguale, la prima manche sono caduto in partenza, da ultimo ho fatto 19esimo e la seconda mentre ero decimo ho avuto un problema con la moto.
Invece Ale, ti volevo chiedere una cosa, perché stavamo dicendo anche l'altro qualche puntata fa, con un amico mio a girare che fa l'italiano, che ci sono un sacco di piloti che fanno l'elite, con licenza elite, e si dicevano proprio che c'era poco spazio per i ragazzi che fanno l'italiano, vengono, però sono costretti a fare il gruppo B. E se tu faresti un campionato italiano oppure una Coppa Italia solo per i piloti senza licenza elite, e forse sarebbe uno stimolo in più per qualche pilota.
Ma guarda, secondo il mio parere così per me va bene, perché a me, cioè personalmente, stimola di più così. Infatti io quando guardo la classifica non guardo l'over 21 ma guardo l'assoluta. Poi non so, magari altra gente no.
Sai, adesso non è perché sei qui, però a me piace la gente che ragiona così, perché fondamentalmente all'estero in tutti i campionati nazionali corrono sempre migliori, non a caso Erlings si è fatto male in una gara di campionato nazionale, quindi tutti i piloti migliori di quella nazione e non solo, anche i piloti del team di quella nazione vanno a correre le gare di campionato nazionale.
Ma infatti quest'anno anche al campionato italiano c'è Lupino, c'è Filippa, ma secondo me già loro due hanno fatto aumentare il livello.
Certo.
Italiano.
Ed è la cosa giusta, perché appunto, come hai detto te, alzano il livello, comunque tieni sempre, anche un giovane ha comunque un riferimento sempre davanti a sé costante di un pilota di livello mondiale che può studiare durante tutta la stagione, magari gradualmente provare ad avvicinarsi. Io ricordo fino a qualche anno fa, quando non c'erano i piloti forti del mondiale che andavano a fare l'italiano, un giovane come potevi essere te andava a fare le tre gare dei campionati internazionali d'Italia, si fanno prima del mondiale, e poi i vari Per, Cairoli, Rupino, Guarneri li vedeva l'anno dopo alle altre tre gare, quindi non aveva più un riferimento, si confrontava solo con quelli del suo livello e magari non cresceva. Non so se può essere questa una chiave di lettura un po' della mancanza di giovani forti.
No, ma questa sicuramente è una chiave di lettura, perché infatti secondo me già quest'anno si è alzato molto il livello, e poi tu li guardi, vedi come guidano, le traiettorie, impari molto, ci parli con loro, magari chiedi qualche consiglio.
Infatti com'è il rapporto con questi big? Loro si danno le ari oppure
no,
sono disponibili?
No, sono umilissimi, brava gente, sono disponibili sempre.
Beh, poi con Lupino penso che ormai se è di Viterbo capirai.
Certo, vabbè, con Lupino c'è un rapporto di territorialità, diciamo così. E per quanto riguarda la tua categoria, proprio l'MX2, chi vedi meglio tra i vari Cervellin, Bernardini, Monticelli, piloti che fanno
Bernardini
che fanno
ha
mondiale.
Fatto solo la gara di Maggiora, io non ero presente, ma Cervellin secondo me adesso è al
forte.
Top, è il più forte.
Anche Tropepe
anche Tropepe va molto forte, però Cervellin è leggermente superiore a tutti.
Secondo te può venire fuori anche a livello internazionale?
Sì, infatti sono un po' rimasto stupito che domenica, cioè è andato sempre forte, però non mi aspettavo tra i primi 10, anche perché ho visto il terreno, cioè lui su quei terreni ci va molto forte, Arco di Trento è simile e a Lockett, però magari non era in giornata.
L'avevamo detto, non era la sua giornata. Allora, di nuovo, spezziamo un attimo il ritmo, qui non abbiamo acqua però prendiamo almeno fiato, spezziamo un ritmo e poi torniamo.
Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Stelle non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole le celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stilo in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini per un poker con John Wayne. Quello che resta
Allora, abbiamo messo Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne, un'estate per i miti, insomma, no? Quella che un po' tutti noi auguriamo ai nostri ascoltatori e ci auguriamo a noi stessi, perché possiamo dirlo, stiamo preparando le nostre vacanze, caro Luca, dici un po'.
Abbiamo le valigie pronte. Allora, dato che siamo VIP ormai...
ci permettiamo di vivere con l'auti guadagni di Radio Rider.
No, devo dire dove vado in vacanza, no?
No, di semplicemente che cosa abbiamo in mente per le prossime
abbiamo in
settimane.
Mente un paio di settimane di stop, metteremo dei best of per la puntata.
Curati dal nostro efficacissimo Valerio, che è uno di quelli che va al mare, tra l'altro, quindi li curerà da dove? Dall'isola d'Elba, dove che fai il best of? All'isola d'Elba.
Vado con Eugenio Paris, quindi...
No! Allora, come potremmo fare puntate? Vanno in vacanza insieme? È impossibile. Andate con i rifugiati all'isola d'Elba, visto hanno cacciato via i rifugiati perché arrivano Valerio Eugenio.
C'è l'appartamento pronto.
C'hanno l'appartamento pronto. No, per carità, evitiamo le battute razziste. Tu vai in vacanza, Ale?
Non lo so, qualche giorno al mare, ancora la meta da decidere.
Santa Marinella. No, per carità, no, è giusto anche che un pochettino si stacchi la spina e si pensi a qualcos'altro, sì, oltre al motocross, però noi dobbiamo continuare a pensare, a parlare di motocross, perché in estate come si allena uno che fa motocross sul serio? Cioè, ci va di più, ci va di meno, affronta il caldo?
Beh, in estate la moto un po' va, diciamo, non a sparire, però una volta o due a settimana, più allenamento magari in bici, corsa a piedi. Così dipende anche un po' più voglia, poi dipende dagli impegni, ecco, adesso magari i piloti del mondiale
hanno le gare,
quindi devono andarci un po' di più, magari un pilota che fa l'italiano adesso che c'ha la pausa estiva, quindi un po'
freni un attimo,
freni, poi sì, dopo riprendi,
diciamo,
il mese prima, sì.
Tu sei un fan delle girate nelle piste notturne, quelle...
Ma no, non è che... Non mi entusiasmano.
Non ti entusiasma, no, la cosa. No, ma molti grossisti in realtà non sono appassionati.
Io sono una volta lì a Pantano, no? A parte che la pista, vabbè, quello che è. Ho sudato più quella sera che il giorno a Fiano alle 3 del pomeriggio. Ma...
Sì.
Io nella mia tirchitudine, siccome a Pantano bisognava fare l'autostrada e c'avevo il carrello e pagavo doppio, non ci sono andato mai, quindi mi sono risparmiato questa cosa, però nell'altrettanta follia sono andato una volta a fare una gara in notturna a Grotta Azzolina, pista mai vista, ecco, come piloti dell'Europeo, poi dice perché non facevi i risultati, non l'avevo mai vista la pista, sono andato a correre, ho fatto una delle figure di merda più grosse della mia carriera, fulgida di figure di merda, perché sono partito a folle, ragazzi. Casca il cancelletto, io ho controllato, mi ha preso, a 15 secondi mi ha preso lo schiribizzo di vedere se aveva aperto la benzina, perché avevamo fatto giro di ricognizione, poi 5 minuti fermi o quello che spiegava, allora alzo la bandiera, poi me levo, poi alziamo, quindi moto spenta, nella paura che dico, oddio, ma l'ho chiusa la benzina o l'ho aperta, mi sono abbassato, mi sono concentrato in quello, quindi ho lasciato la frizione, ho messo a folle, non ho più ripensato al fatto che avevo messo a folle, comincio a lasciare sta frizione, boom, casca il cancelletto, da una scassata,
già la mignotta.
Tutti che partono, io fermo, immaginate il commento di papà che mi guardava da bordo pista.
Sempre molto sobrio.
Sempre molto sobrio, dopo che gli ero partito in testa a Fiano non ho curvato perché non sapevo quello che bisognava fare. Mi sono replicato poco dopo con quest'altra chicca. Vabbè, io mi sono sputtanato. Qual è stato il momento, adesso diciamolo tutti, il momento più imbarazzante delle vostre gare in assoluto? Un momento in cui dici, ho fatto una figura de merda. C'è stato? Sì, dai, su.
Sicuramente c'è stato, dai, però adesso...
Dai, dato lui ci pensa.
Dai. Tanto
allora io in gara non mi ricordo, però un allenamento a Montejugo lui c'era, quando guarda sono cascato, vale, 7-8, una cosa del genere. In
come
una
mai?
Giornata.
Ma come mai?
Ma che ne so, è una giornata così.
C'era fango, come mai?
No, sì, Montejugo, fango d'estate, ciao.
Qui una sopra al padre.
Fermo.
Vabbè, allora io non sono il solo. Luca Buzzicotti, 7-8 cadute in un allenamento. Valerio Maria Listanti, io lo so che tu c'hai qualcosa da dire. Dai, Valerio, che qualcosa ce l'hai in mente. Su, guarda, ti giro anche il microfono e te lo porto verso di te. Sei timido? Non lo vuoi dire?
No, figure in pista no, però derivate dalla pista sì. Quando ero caduto poi mi hanno portato all'ospedale che mi hanno rotto il bacino alla spalla. Hanno lasciato a fare le prove dell'urina con la porta aperta. C'era una signora che dice, però chiudila la porta, signor, c'ho il bacino rotto.
Che poi tra l'altro, aspetta, è la stessa occasione in cui ti erano venuti a chiedere i danni, com'era?
No.
Era un'altra occasione, no, perché aspetta, questa racconta è clamorosa, non facciamo i nomi però.
Allora, per la prima volta in vita mia parto abbastanza bene, terzo.
Al
primo giro, Poi c'era un ragazzo Kawasaki Mastretto, io sono andato a finire su della terra molto molto mossa, chiuso lo sterzo, io per terra appena sotto il saltone.
Sul doppio.
E fortunatamente a me non hanno preso, però uno ha preso la moto mia e ha detto, ah, io ho montato il cerchio nuovo e mi si è storto. E mi è venuto a chiedere i danni, gli dovevo ripagare il cerchio. Ho detto, scusa, io stavo per terra mezzo morto, stavo carico sull'ambulanza e mi ha chiesto i danni.
Gli è corso dietro in ambulanza.
E questo è il bello del campionato regionale, ragazzi. Il bello.
Non il campionato regionale, cioè il campionato regionale
Wisp ICS categoria hobby, proprio il peggio del peggio del peggio, proprio. Lì ci scontravamo io e Valerio Maria Listanti in mezzo a questi contesti.
Duelli epici, stile cavalleresco medievale.
Te lo immagini proprio, guarda. Dai, adesso Ale, qualcosa ci puoi dire, su, via. Tu sei andato più forte, però c'è stato un momento.
Adesso che mi ricordo, no, magari una volta al regionale toscano col minicross, credo che mi hanno dato la bandiera a scacchi, sono uscito e invece ancora...
Frankie Ghili, come il nostro Frankie Ghili, hai esultato magari anche.
Stavo anche bene, sì, pensavo che invece mancava un giro.
Scusa, come hai fatto? Non hai visto niente?
So, io mi sembrava vedere la bandiera a scacchi, invece
sono fermato.
La gara ancora continua.
Dov'era? Che pista era?
A Montevarchi.
Ah, a Montevarchi. Quindi pure un bel risultato su una pista importante. E poi c'è tra l'altro c'è il salto con il triangolino della bandiera a scacchi con la Montevarchi, no? Avrai visto quello, che ne so. No, cioè c'è sempre stato, è proprio caratteristico.
Ma no, ma poi dopo mi hanno detto che l'aveva data veramente.
Ah,
poi
e si
dopo...
è sbagliato.
Sì.
E si è sbagliato. Vabbè, allora vi racconto questo e poi penso sia opportuno chiudere.
Poi io vorrei anche approfondire questo tema del cerchio, perché io ho detto, scusa, sì. Tu il cerchio, e a me mi hai rotto il terminale, mi hai storto il codino, mi ha spaccato il freno, se tu paghi me, io pago tu, comunque sia, io sopra...
Ragazzi, allora è passata un'ora e mezza, abbiamo dedicato il momento di 5 minuti strepitosi di alta radio, davvero, se ci sentono a Radio DJ ci prendono in blocco a tutti e quattro. Allora, dicevamo, noi probabilmente andiamo in vacanza, stavo per premere stop, stavo a far macello. Noi probabilmente andiamo in vacanza, adesso vediamo se la settimana prossima o due settimane, quello che è, comunque ci prendiamo un periodo di pausa. Faremo un best off con tutti i vari ospiti, passaggi più belli, più simpatici, più significativi delle 19 puntate di Radio Rider. Grazie per averci ascoltato finora, per tutti quelli che hanno commentato, messo mi piace alla pagina, sentito anche solo un minuto della puntata, per tutti gli ospiti che sono venuti fisicamente e non solo. Grazie ad Armando Fritto, il nostro mi piace numero 1000, che ha vinto un premio, un viaggio birga a Roma.
C'è andato poi, sai niente?
Non lo so, dobbiamo chiedere a Eugenio. E niente, noi ci diamo appuntamento ad maiora, come dicono i latini, a presto. Non so se Luca vuole dire qualcosa, se Valerio ci vuole lasciare con un pensiero. Luca?
Bah, lasciamo Valerio col pensiero, dai.
Allora, salutiamo e ringraziamo tantissimo Alessandro Brugnoni.
Grazie a voi. Grazie.
Ricordiamo, pilota del team KTM Marchetti. Non hai sponsor e liste da ringraziare, non è che c'hai...
Sì, ringrazio Eco Service, che mi ha dato una mano quest'anno. E niente, ringrazio tutti, il team manager Elio Marchetti, che crede in me. E il meccanico Sandro Carò.
Grande Sandro che adesso finalmente dà un po' di gas alla mia vecchia moto. Ringraziamo la ragazza di Alessandro Brugnoni che ci ha pazientemente atteso e diamo spazio adesso all'ultimo pensiero.
Santa Marinella, io a casa dei miei soci me lo so fatto il viaggio di nozze, io. Non si sta, chi vincerà?